Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 48 di Full Gas, puntata numero 48. Siamo per arrivare all'anno, Siamo per fare un anno, spegneremo la candelina, chi lo sa?
Sì.
Bentrovati, buonasera a tutti, io sono Fabrizio Monaco e qui come sempre accanto a me c'è
Paolo Semmi, ciao a tutti.
E allora, siamo in una settimana di pausa dalla Formula 1, non di gare, ma di pausa di Formula 1, perché sì. Poi le gare ci sono tutti i weekend e non ci fanno mancare emozioni, non ci fanno mancare cose da vedere in televisione, seguire un po' dappertutto, quindi
spunti in generale sulle quattro ruote e un motore che predichiamo sempre.
Esattamente, c'è sempre da parlare e questo fortunatamente no, ci accompagna. Allora, prima di iniziare io vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, su iTunes, come lo volete chiamare, su Amazon Music, su Google Podcast, siamo un po' dappertutto, come al solito l'invito è quello di cercate Full Gas su tutte le piattaforme di podcast, anche al di fuori di queste che ho detto, e sicuramente ci troverete, potrete seguirci. Vi ricordo anche che c'è un sito associato a noi che è fullgas.cloud, dove trovate notizie non solo di Formula 1 ma un po' dappertutto di quello che riguarda il motorsport a quattro ruote. E vi ricordo che se volete interagire con noi c'è un gruppo Telegram, cercate Full Gas Racing su Telegram, oppure sul nostro sito c'è un banner in alto, basta cliccare sul bannerino, c'è un pulsantino, non abbia a prova veramente di invisibilità, cliccate e siete riportati automaticamente sul nostro gruppo Telegram, dove possiamo interagire, scambiamo commenti su gare e quant'altro. Tra l'altro lì ovviamente pubblichiamo cose che magari sul sito non interessano, perché anche cose, no, esperienze personali, come mi è capitato in questa settimana. Poi magari faremo un accenno, non so quanto può interessare ai più, però insomma condividiamo anche cose che sia sul podcast che magari sul sito possono non interessare il grande pubblico. E allora, cosa avremo oggi? Avremo Carolina Tedeschi, come al solito la sua panoramica sulla Formula 1, soprattutto quello che è successo in Russia e quello che dobbiamo aspettarci poi nel prossimo GP in Turchia, che l'anno scorso ricordiamo essere stato fantastico.
E anche quest'anno devo dire anche il Gran Premio di Russia ha dato parecchie emozioni.
Sì, io ricordo comunque in Turchia, anche grazie allo stato dell'asfalto, no, che era appena stato rifatto e quindi usciva olio, sudava olio da tutti i pori, e questo ha causato un susseguirsi di emozioni con Hamilton che fece una rimonta spettacolare.
Eccezionale.
Quindi Carolina ci guiderà sia per quello riguarda l'analisi di Sochi, ma anche per quello che dobbiamo aspettarci dalla Turchia. E in finale di puntata, Paolo,
oggi parliamo di un altro monumento dell'automobilismo sportivo, ma in particolare della Formula 1. Parliamo di Jim Clark.
Cioè, ormai ci hai viziato. Direi che ogni settimana l'argomento è sempre più interessante.
Bisogna ricordare anche quello che sono state le origini.
Sì, no, sicuramente, anche perché comunque la Formula 1 che conosciamo noi è l'evoluzione di quello che dal 1950 si è visto in pista,
sia in termini di gare, sia in termini di sicurezza, tante cose. Sì.
Oggi poi tra l'altro è il compleanno di Verstappen, 24 anni.
Tanti auguri,
rischia di diventare, se come dire, la sorte gli sarà favorevole, probabilmente il più giovane campione del mondo. Forse Alonso è diventato il più giovane.
Alonso era il più giovane
campione del mondo, se non vado a mente, potrei sbagliarmi. Però insomma se la sta battendo anche lui e ha già alle spalle qualcosa come 134 gran premi, anche qua vado a memoria, potrebbero essere qualcosa di differente, però insomma
A 24 anni, a essere uno degli esperti.
A 24 anni già avere più di 130 Gran Premi alle spalle non è da tutti.
Veramente comincia ad essere qualcosa, e lo ha dimostrato, diciamo, nell'ultima gara, effettivamente, partendo ultimo.
Io mi ricordo quando Patrese festeggiò i suoi 100 Gran Premi, 100. Che pensavano tutti fosse un pilota arrivato praticamente a fine carriera.
È vero.
E adesso a 24 anni abbiamo Verstappen, che ne ha 134. Se non sbaglio, 134. 137, adesso non ricordo.
Sono anche aumentate molto la quantità dei Gran Premi ogni anno, quindi forse anche quello, sì, ha contribuito sicuramente, certo, però certo. È comunque tutta esperienza.
E sono aumentati i Gran Premi, e lui è iniziato giovane.
E lui è iniziato molto giovane,
a 17 anni.
Sì, veniva accompagnato dal padre, sì, sui circuiti, per cui, perché non aveva la patente stradale.
Cioè, ce lo ricordiamo almeno. Vabbè, comunque è una cosa buona, nel senso che poi i giovani in Formula 1,
bene.
Tra l'altro, nell'ultimo Gran Premio i giovani si sono fatti valere, no?
Veramente, hanno dato veramente tutto, e hanno dimostrato il cambio generazionale che si sta facendo avanti, probabilmente anche per il 2022.
Io confesso che il Gran Premio l'ho visto soltanto in replica perché ero in quel di Monza a seguire la gara del GT Open, che faceva tappa appunto nell'autodromo lombardo, dove, vabbè, poi vi racconterò, insomma, ma sono state due gare decisamente interessanti. Poi quella è una formula, la chiamerei sprint, perché sono gare da 70 minuti. Chiamiamola sprint, sì, perché poi le gare sprint sono di quella durata lì,
comunque.
Cambio pilota e rifornimento, e poi faremo un accenno. Sono tutte macchine GT3, insomma, macchine
notevoli. Veramente notevoli.
Io ero in pit lane, e comunque il rumore che fanno quelle macchine, secondo me, fa invidia anche alla Formula 1.
Sì, anche adesso come adesso, probabilmente sì.
L'ho chiamato rumore, ma forse dovrei definirla musica.
Suono melodioso.
Esattamente. E invece, per quello che riguarda, concludiamo il discorso del Gran Premio,
il Gran Premio di
Russia.
Sì, perché
comunque, allora, Hamilton ha vinto la sua 100ª gara.
Sì. Siamo arrivati alle 3 cifre per la prima volta nella storia della Formula 1.
Che non è poco. Allora, Hamilton ha dichiarato: io non mi sento di essere una leggenda.
Sì.
Poi magari quando smetterò...
Beh, insomma...
Allora, io, partendo dal presupposto, no, di tutti i team radio che sentiamo dire Hamilton, no, che ha le gomme finite e poi fa il miglior giro,
sì,
tendenzialmente non gli credo. Ecco.
Sì, ecco.
La verità è questa. Per cui, secondo me, lui è ben cosciente di quello che sta facendo, di quello che ha fatto, e secondo me è anche cosciente di avere un po' di difficoltà, soprattutto anche perché le Mercedes non stanno dimostrando... Allora, il motore sicuramente è ancora... Io lo considero il migliore.
Sì.
Però sull'affidabilità, no? Magari cominciano ad avere qualche indecisione.
Sembrerebbe in realtà che stiano spingendo molto di più rispetto a prima per mantenersi ai livelli della concorrenza.
Sì.
Concorrenza che in questo caso è la Honda. E sembra che stiano spingendo in un modo un pochino più elevato rispetto a prima.
Ma allora, sì,
probabile che sia quello che dà quella sensazione.
Secondo, per come la vedo io, da quando è iniziato il dominio Mercedes, questo è veramente il primo anno che hanno un concorrente dura per tutta la stagione, perché poi quando ci fu la Ferrari a metà stagione, per qualche motivo, anzi
un crollo,
i motivi bene o male li sappiamo,
però
c'è stato il crollo, vuoi un po' per gli errori di Vettel, vuoi un po' per il discorso del motorone che ha dato adito a sospetti.
C'è anche, stato un crollo anche in anni precedenti, perché comunque poi ci sono state il 2018, tutta la diatriba Raikkonen-Vettel, tutta una serie di cose, per cui alla fine non si è mai arrivati ad un risultato concreto.
Non c'è mai quell'alone di tranquillità in casa Ferrari,
purtroppo,
forse,
no,
forse perché anche diciamo, la politica regna sovrana lì dentro. Parliamo sempre di Ferrari.
È una politica che poi si infila un po' dappertutto, si infila tra i piloti, si infila tra gli ingegneri. È un ambientino difficile.
Sì, e in tutto questo contesto, però, Binotto è riuscito ad emergere. Binotto, comunque, sono 25 anni che è lì
25
dentro.
25 anni, sì.
Non è certo un novellino. Ma allora, con tutti i dubbi, non voglio dire limiti, voglio dire dubbi, che fa sorgere una persona che fondamentalmente è un ingegnere, un motorista, tra l'altro brevissimo, che però più in passato magari, adesso non lo so, lo vedo più a suo agio in quel ruolo, però potrei anche lì insomma sbagliarmi perché magari è consigliato anche bene, ha dimostrato qualche incertezza, di comunicazione, anche recentemente questo.
Sì, vero. Soprattutto nei confronti del rapporto fra i piloti, probabilmente, perché c'è stato qualcosa che ci ha lasciato un po' tutti quanti perplessi.
Sì, allora, lungi da me screditarlo, anzi...
No, assolutamente, perché comunque un professionista.
Sì, però diciamo che abituati a vedere team principal di altri team, di altre scuderie, e team principal del passato, dove magari di motorsport ci capivano il giusto, però erano in grado di fungere da coordinatori, da mettere a tacere eventuali polemiche, di far remare tutti nella stessa direzione,
che è fondamentalmente il compito del team principal, quello di fare da legante generale di tutta una situazione. Infatti non discutiamo le capacità, assolutamente. Diciamo che forse
c'è qualche vita da stringere,
ecco, qualcosa ancora da mettere a punto.
Comunque Ferrari, che qualche problemino l'ha dimostrato, Binotto anche l'ha ammesso con Leclerc, che hanno sbagliato la comunicazione.
Sì, c'è stato questo problema che ha coinvolto Leclerc alla fine del Gran Premio, praticamente, quando si trattava di dover cambiare le gomme. E mancavano 3 giri e Leclerc si è trovato con le gomme ancora da asciutto fuori, chiedendo se avesse dovuto o no rientrare. In realtà poi lui stesso ha deciso di rimanere fuori perché comunque non c'era altra possibilità in quel momento. Diciamo che la comunicazione di rientrare in box sembrerebbe sia stata data un pochino tardi rispetto al normale. E infatti poi Binotto a fine gara ha ammesso che c'è stato qualche problema di comunicazione che riguardava proprio i cambi gomme, che riguardava questo tipo di cose.
Cosa che non è invece avvenuta per Sainz, che anzi a fine gara ha detto: ragazzi, tutto perfetto, siamo entrati nel momento giusto, gestione ottima. L'unica digressione un po' così che ho letto di Sainz era relativa alla Power Unit, perché ha detto qualcosa del tipo: sai, non è bello quando sei in testa e ti sorpassano con quella facilità, riferendosi a Norris, che praticamente l'ha passato come se Norris avesse un turbo e lui un aspirato.
No, c'è stata una differenza netta, nettissima, addirittura visibile dai filmati del Gran Premio, insomma.
E poi comunque, allora, Leclerc aveva la PU nuova, il motore nuovo, la parte endotermica, se non la parte elettrica, che comunque aveva più efficienza doveva dargli qualche cavallo più. Non si è poi capito se erano 10, perché si vociferava che fossero al massimo 10 cavalli in più,
ma in realtà non si è capito più niente di quanti fossero già dal venerdì, addirittura già dal giovedì, perché il cambio della parte della Power Unit era stato annunciato il mercoledì. E già dal giovedì non si capiva quanti fossero.
Vabbè, l'importante è che l'abbiano capito loro, questo lo auguro.
Questo speriamo che sia andato a buon fine.
Sicuramente lo sanno, ma insomma, poi questi sono dati che finché non c'è, come dire, una comunicabilità verso l'esterno, rimangono all'interno della famiglia Ferrari, ed è giusto che sia così. Però insomma anche Sainz poi dalla Turchia avrà il motore aggiornato, vedremo cosa succederà. Quindi insomma Sainz, che tra l'altro continua a qualche podio, no? Se lo sta guadagnando.
Il Monte Carlo di quest'anno, la Russia di quest'anno, insomma sta facendo risultati.
Allora Leclerc non so quanto, ovviamente non può essere contento, lui l'ha detto, però secondo te inizia un po' a dargli fastidio questa cosa che lui è po' indietro anche in campionato, tra l'altro?
Sì, mi dà questa sensazione, comunque una sorta di nervosismo abbinato poi a degli errori di, appunto, come diceva Binotto, comunicazione, di strategia. Potrebbe creare dei nervosismi, diciamo, quantomeno.
Sì, ci auguriamo che non succeda, anche perché per vincere la Ferrari ha bisogno di armonia.
Sì. E finora comunque è sembrato che ci fosse, insomma, in qualche modo.
I problemi in genere nascono quando entrambi i piloti sono in lotta per il mondiale. Ricordiamoci Hamilton e Rosberg. Insomma, ci auguriamo che succeda questo. Però adesso, se cominciano a discutere perché, insomma, uno fa più podi e uno no, e uno magari, come dire, è più avanti in campionato, Leclerc si aspettava di essere. Cioè, sono. La guerra dei poveri, mi viene da dire.
No, non deve essere quello l'argomento. L'argomento adesso è andare avanti. Del resto un po' tutti e due comunque l'hanno detta questa cosa, che c'è bisogno di andare avanti, c'è bisogno di continuare una strada che ormai si è avviata, e quindi è giusto così.
Sì. Comunque la cosa che ho apprezzato è che, insomma, c'è una difesa sprombattuto dell'operato sia dei piloti che del team, cosa che, voglio dire, in situazioni di difficoltà può non essere così scontata. E questo dimostra che, ma questo è tipicamente il compito del capo, no?
Del
comunque
capo
deve difendere il team, poi magari l'interno partono,
lo dicevamo prima, elegante di tutta una situazione,
partono le lamentele, ma insomma davanti poi ai media, soprattutto davanti al pubblico, bisogna trasmettere questa sensazione di unità. Mentre Lando Norris, pole position
una grande pole position, tra l'altro, e purtroppo un piazzamento non proprio dei migliori.
Ecco, allora, io ho, come dicevo, ho visto la gara in differita, e dico la verità, mi è sembrato che l'incertezza non fosse tutta di Norris.
No, è vero, anche il team si è trovato, ma del resto è stata una situazione molto particolare, una situazione che ha scombinato le carte all'improvviso negli ultimi 5 giri, e quindi mi rendo conto che per tutti sia stata una grossa difficoltà.
Allora, in quei casi l'ingegnere deve essere, secondo me, perentorio.
Sì.
È ovvio che il pilota vuole rimanere in pista. Se ricordo bene, più o meno tutti, quando sono stati chiamati via radio, hanno detto di no. E inizialmente anche Hamilton.
Sì.
Poi volte. Però Hamilton è stato detto no, rientra.
Sì.
Sappiamo che rientrando avrai dei vantaggi.
Diciamo che qui si sono trovati un pochino di fronte a una reazione di Norris che secondo me non si aspettavano.
Ma loro lo volevano. Allora, Hamilton secondo me lo stava marcando. Cioè, se fosse rientrato prima Norris, lui sarebbe entrato subito dietro.
Sì.
E anche perché era chiaro che poi, cambiando le gomme, Norris sarebbe uscito più veloce, quindi anche solo un giro comportava perdere la posizione, comunque non sorpassarlo. In quei frangenti l'undercut è l'arma vincente.
Sì. Soprattutto quello, infatti, è stata l'arma vincente poi alla fine di
Ed è successo, secondo me, per un puro caso, perché se Norris avesse accettato fin dall'inizio, perché cosa è stato detto a Norris? È stato detto: che ne pensi delle intermedie?
Sì. Cosa esattamente.
Cioè, gli è stata chiesta un'opinione, non gli è stato dato un ordine di scuderia. Gli è stata chiesta un'opinione. E lì, secondo me, è stato l'errore del team.
Sì. Visto anche poi il comportamento di Ricciardo in pista, che comunque ha ottenuto un quarto posto di tutto rispetto, insomma.
Certo, quindi il riferimento comunque c'era.
Io,
l'ingegnere in quel frangente deve assumersi una responsabilità.
Lo deve fare.
E l'incertezza, non, secondo me, non ci sta in quei frangenti.
No, ti ripeto, si è vista proprio l'incertezza. Cioè, si è vista l'incertezza dovuta a un non aspettarsi la reazione di Norris in quel momento, in quel modo, perché tra l'altro è stato richiamato un paio di volte e tutte e due le volte ha risposto in un modo particolarmente forte.
Allora, intendiamoci, se io fossi stato l'ingegnere di pista, il pilota può rispondere forte quanto gli pare.
Sì, no, quello sicuramente.
Ma comunque non è il pilota che deve prendere la decisione.
No.
Per come la vedo io, anche perché poi se le cose fossero andate bene avrebbero sicuramente festeggiato tutti, ma se poi il pilota rifiuta e rimane in pista, io dopo la gara lo prendo per le orecchie e lo porto, lo porto nel motorhome.
Immagino che sia quello che poi è successo.
No, secondo me no, perché non c'è stata la perentorietà, non c'è stato l'obbligo. Ok?
Sì, non è stato visibile l'obbligo, però esatto. un una direzione gli è stata data con una certa decisione.
Probabilmente la seconda volta.
La seconda volta.
Beh, poi a quel punto lui è entrato, ma si è reso conto che ormai era troppo tardi.
Ormai era troppo tardi.
Perché l'aveva già sorpassato Hamilton, per cui basta, finito. Devi decidere come vuoi perdere questa gara. Se vuoi arrivare ventesimo, o vuoi arrivare settimo, devi solo decidere. Però, insomma, lezione di maturità per Norris.
È l'umanità che improvvisamente riesce fuori dopo che ci siamo abituati a seguire piloti computer veri e propri sulle macchine, tecnologie, cose, all'improvviso scappa fuori l'umanità.
Io, se fossi in lui, comunque lui si è reso perfettamente conto, insomma, penso che la prossima volta non farà tutte queste
esperienza.
Molto bene, allora direi che è arrivato il momento di andare a sentire il contributo di Carolina Tedeschi, che ci racconta la sua visione del Gran Premio di Russia, e con un accenno anche poi a quello che succederà in Turchia, anche perché lì ne vedremo delle belle. Il campionato è lì. Forse quest'anno è la volta buona che ce lo giochiamo all'ultima curva. E quindi andiamo a sentire Carolina Tedeschi e ci troviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati nel nostro reparto dedicato al mondo della Formula 1 post Gran Premio, e oggi andremo ad analizzare insieme tutto quello che è successo a Sochi in Russia, perché è stata una tappa molto interessante soprattutto per la Red Bull, perché la cosa importante da dire è: arrivavamo da Monza, siamo arrivati qui a Sochi, due piste in teoria dall'albo d'oro, possiamo chiamare così, assolutamente pro alla Mercedes. A Monza abbiamo visto Max Verstappen e Lewis Hamilton fare 2-0, quindi dovevamo arrivare qui in Russia con una super mega rimonta della Mercedes, che alla fine dei giochi è stata portata a casa, ma se guardiamo il bottino concreto, Max Verstappen ha sicuramente fatto bingo durante questo weekend. Doveva tirarsi dietro questa penalità di 3 posizioni sulla griglia di partenza la domenica, ha smarcato la 4ª power unit partendo in fondo alla griglia, arrivando secondo. Ha davvero limitato le conseguenze negative che potevano esserci in una gara di questo tipo, perché sì, a Sochi si può sorpassare, ci sono le scie, ma come abbiamo visto anche poi in gara, il famoso midfield non ha poi dato tante certezze ai team, anche la Red Bull. Abbiamo visto appunto Max Verstappen che si è un po' plafonato, perché poi i ritmi erano quasi tutti molto molto ravvicinati, soprattutto nel centro griglia. Sta di fatto che in una gara assolutamente imprevedibile, e la parola imprevedibile credo sia forse la parola chiave di questo weekend, ed è anche la parola che la Formula 1 cerca di tirare fuori da questa stagione 2021, ma anche come buon auspicio per il 2022, perché l'imprevedibilità, lo spettacolo e tutto quello che Liberty Media e la federazione stanno cercando da questo sport. Dicevamo prima, weekend completamente matto, l'abbiamo visto già dalle condizioni del meteo, abbiamo fatto le prove libere tutte asciutte, poi le qualifiche un po' bagnato, un po' no, e poi in gara tutta asciutta fino agli ultimi giri, e quell'acquazzone, quella pioggia ha rimescolato tutte le carte in tavola, la pioggia che ha aiutato alcuni team e ovviamente ne ha sfavoriti altri. Innanzitutto, giusto per capire chi è stato avvantaggiato più o meno dalla pioggia, potremmo dire Max, Lewis, eventualmente anche Sainz, Valtteri Bottas. Prendiamoli uno per uno in maniera molto veloce, perché poi abbiamo tantissime cose da analizzare insieme. Verstappen l'abbiamo visto, ha fatto bingo, ha fatto centro, ribadiamo, da ultimo è arrivato secondo, quindi secondo me un risultato così ci avrebbe messo la firma già in partenza. Bravo, bravissimo Max. Ecco, meno bene le strategie, anche con il pit stop davvero davvero troppo lungo, 8.9 secondi per Sergio Perez, che si è portato qualche punto alla squadra perché ha chiuso nono, ma davvero quel pit stop non ha aiutato. Se andiamo invece a guardare quello che ha fatto Lewis Hamilton, prima di dire tutto bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Lewis Hamilton a Sochi ha scritto un'altra parte di storia, 100 vittorie. Dopo le pole, le vittorie, ora sarà lì a caccia invece dell'ottavo titolo, e capiremo se riuscirà a conquistarlo o meno, di fronte comunque a un olandese molto molto forte. 100 vittorie per Lewis Hamilton. Doveva fare una gara perfetta, dopo le qualifiche non molto buone, doveva assolutamente fare qualcosa di straordinario. Aiutato dalla pioggia, aiutato da un grande feeling, possiamo dire così, tra lui e il team, perché soprattutto negli ultimi giri, poi ne parleremo anche con Lando Norris, ha rifiutato la chiamata d'ingresso in pit e poi il suo team gli ha detto no, Lewis deve rientrare perché pioverà ancora di più e di maggiore intensità, e quindi lui si è fidato e il team ed è rientrato. Quella è stata la carta vincente. C'è anche da dire una cosa, che per chi insegue è sempre meglio fare delle strategie, o è sempre un po' più facile azzardare rispetto a chi viene inseguito. Detto tutto ciò, Lewis Hamilton alla fine conclude primo, dando uno schiaffo morale, possiamo dire, al giovane Lando Norris, che ha fatto una gara straordinaria, strepitosa. Però Lewis chiude primo, ancora uno o due punticelli davanti a Max Verstappen. Un Lewis Hamilton che innanzitutto ora dovrà capire quando cambiare la quarta power unit, perché bisogna iniziare a fare i conti con l'oste. E la vera ipotesi, o comunque la vera variabile, è: capiterà la stessa cosa che è capitata a Max, ovvero partire in fondo e arrivare secondo? Ma questo è molto complicato. Tra l'altro è un Lewis Hamilton che sta sbagliando più del dovuto. Di solito ci ha abituato nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni, con la crescita che è avvenuta anche dal punto di vista agonistico, sempre molto lucido, perfetto, pulito, pochi errori, poche sbavature. Ne ha fatte diverse, soprattutto durante le qualifiche. Ed è un Lewis Hamilton che anche ai microfoni di Sky ha parlato del suo mai arrivo, diciamo, a Maranello. Io sto percependo davvero un Lewis molto più umano, ed è un mix, l'ha detto anche lui, è un po' una famosa montagna russa. Ci sono dei momenti in cui pensa al ritiro, pensa alla sua vita privata, che è molto condizionata dalla sua vita professionale, e poi altri momenti dice no, cavolo, io scendo in pista, sono competitivo, ho ancora voglia, ho ancora l'energia, ho ancora quella fame. E non lo so, io vi lancio questa chiave di lettura e poi ognuno farà le proprie considerazioni personali. La Mercedes che deve ringraziare non tanto il lavoro di Valtteri, perché ha fatto una gara abbastanza negativa secondo me, ma più che negativa davvero quasi inutile, quasi inesistente. Poi il team ha fatto una bellissima strategia con lui, l'ha chiamato uno dei primi a montare l'intermedio e quindi si è piazzato quinto. Tanti punti per il team a livello del campionato costruttori, ma sarà anche interessante cercare di capire da qui all'ultima gara ad Abu Dhabi cosa succederà tra i due, Red Bull e la Mercedes, perché la Turchia e Austin non sono neanche tanto malvagie al team tedesco, ma la storia racconta che in Messico, ecco lì, Verstappen potrebbe davvero averne di più. E allora noi ci auguriamo di vedere una gara completamente aperta fino alle ultime due tappe tra Jeddah e Abu Dhabi. Abbiamo detto di Valtteri, gara molto anonima, non ha praticamente della verve, non ha della grinta con nessun corpo a corpo, possiamo dire così. Rimane un buon pilota, però non è quel pilota che ti tira fuori gli artigli in pista, soprattutto appunto nei ruota a ruota. Andando al lavoro della Ferrari, facciamo una parentesi ovviamente anche per loro, perché Carlos Sainz è salito sul podio, è arrivato terzo. Carlos ha fatto una partenza meravigliosa, uno spunto all'inizio un po' negativo, poi ha preso tutta la scia di Lando e l'ha sorpassato. Ovviamente poi il passo della McLaren è un passo diverso, c'è anche da dire che Carlos Sainz in teoria dovrà montare in Turchia la nuova Power Unit, quindi aveva anche 10-15 cavalli in meno rispetto a Charles Leclerc. Ha sofferto tanto nel mezzo della gara e poi è riuscito comunque ad arrivare terzo, quindi bene per lui, podio meritato. Chi si meritava ipoteticamente anche un altro podio era sicuramente Charles Leclerc, che ha fatto una rimonta allucinante, davvero allucinante. Vabbè, la cattiveria agonistica di Charles Leclerc in pista la conosciamo, non è una scoperta, ma vedere anche la sua delusione poi nei team radio, ma anche ai microfoni dei media, ti fa capire quanto abbia dato il pilota l'anima in pista. Leclerc aveva il motore nuovo, ha scontato la penalità ovviamente, ed è un motore che ha dato delle buone informazioni, poi le capiremo durante questa fine di stagione, della seconda parte, e soprattutto anche nel 2022 in virtù dell'anno prossimo. Però è stato sbagliato anche qui, poco chiari i collegamenti tra i team radio del pilota e il muretto box, perché è rimasto fuori un giro in più con le slick sul bagnato, un acquazzone impressionante che scendeva dal cielo, e ovviamente non riusciva neanche più a tenere la monoposto in pista, come è successo anche a Lando Norris. Lando che si è giocato il podio gli ultimi giri, col senno del poi è sempre facile, commentare, però noi siamo qui anche per commentare, quindi è un po' il nostro compito cercare di capire tutte le variabili. Io sicuramente Lando è un pilota giovane, anche lui è un grande talento, ha quella fame del giovane che vuole vincere la sua prima vittoria in Formula 1. Certo è che è, c'è una inesperienza che conta e va presa anche in considerazione. Io do una colpa leggermente più al team, poi anche a Lando. Lando era là fuori con la pressione, lo squalo dietro Lewis che lo attaccava in continuo, quindi io cerco anche di capire la situazione del pilota inglese in pista. Lui ha detto: se mi avessero dato più informazioni a livello del meteo concrete della serie tra due giri sarà per piovere o occhio perché il meteo peggiorerà, forse avrei preso una decisione diversa. Lui ha rifiutato tutte le chiamate del team e poi è rientrato quando ormai non c'era più niente da fare, perché Lewis Hamilton era già rientrato per montare le intermedie e la conclusione della gara era da lì a breve. Quindi Lando si è giocato davvero questa carta importante. Ci sarà da capire tra lui e il team, a livello anche di altri team radio che gli sono capitati. Abbiamo visto un Lando molto un po' arrabbiato della serie: lasciatemi stare, lasciatemi fare il mio lavoro, non mi fate dei team radio che non mi servono, che non hanno senso. Quindi qua ci sarà da trovare forse leggermente più di feeling, soprattutto quando si lotta per il podio. Magari la McLaren ultimamente non è più abituata, o anche un Lando non è abituato, giustamente, perché sono le sue prime volte e bisogna anche cercare di tenere a bada le emozioni, l'adrenalina e tutto quello che può passare per la testa, sia al muretto box che in pista per il pilota. Ottimo lavoro Daniel Ricciardo, che ha concluso quarto, una McLaren comunque solida. Bravissimo Fernando Alonso, che ormai è una certezza non solo della top 10 ma anche dell'Alpine. Porta punti, ma una nota di menzione la voglio assolutamente fare a Kimi Raikkonen, che va a punti, chiude ottavo, va a punti su un Giovinazzi che ha avuto parecchi problemi col team radio, non gli andavano, quindi lui ha fatto una gara quasi in solitaria. Non buono se pensiamo anche a tutti i rumors che ci sono sul mercato piloti, sulla sua figura e quella di Joe, il pilota dell'Alpine, per il futuro a fianco di Valtteri Bottas nell'Alfa Romeo del 2022. Però bravissimo Kimi Raikkonen, torna dopo due stop causa Covid e torna con grande coraggio e la grinta che ogni tanto, cioè lui ha, ogni tanto la tira fuori, altre volte un po' meno, però ci ha fatto sicuramente divertire. Male, ma molto 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 male invece l'Alfa Tauri, che non solo dopo Monza ha fatto due ritiri, 0 punti in Italia, 0 punti in Russia per Pierre Gasly e Tsunoda, peccato. Altra nota di menzione la voglio fare a George Russell, che chiude decimo. E con tutte queste note di menzioni noi ci spostiamo prossima settimana in Turchia. La Turchia che ha sempre regalato negli ultimi anni delle gare interessanti, soprattutto l'anno scorso con la variabile della pioggia, con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez sul podio. Vedremo quest'anno. La Turchia è una pista molto particolare e quasi mista. Abbiamo dei dislivelli, cambi di direzione, quindi è molto interessante anche per i piloti. Occhio all'usura delle gomme. Vedremo se la Ferrari cambierà la power unit su Carlos Sainz e vedremo anche se Lewis Hamilton cambierà la power unit proprio in Turchia. Questo lo capiremo più avanti. Altre cose interessanti da dirvi, poi vi lascio a una settimana di pausa per riprendervi al post Gran Premio della Turchia. Cosa interessante da dirvi riguarda il 2026, sono tanti rumors, ancora niente di certo, ma il vociferarsi di Porsche e Audi all'interno del mondo della Formula 1 dal 2026 con i nuovi regolamenti, soprattutto quelli sui motori, è una voce che si sta concretizzando sempre 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 di più. Questi due, diciamo, costruttori erano interessati alla Formula 1. Se nel caso in cui la Formula 1 avesse preso un indirizzo ben chiaro, ben preciso, beh, questo indirizzo lo vogliono prendere anche a livello appunto dell'impatto ambientale, di tutte queste situazioni green, che ovviamente sono situazioni molto delicate che toccano il mondo a 360 gradi a livello economico, ma anche a livello ovviamente ambientale. E di conseguenza, se gli obiettivi, i famosi goal, detti in gergo tecnico, sono comuni, allora sì che si fermerà Porsche Audi in Formula 1 dal 2026. Bisogna però mettere su chiaro dei regolamenti diversi, nuovi, diciamo, sui motori, come è previsto appunto dalla Formula 1, ovvero l'attuazione di un aumento della potenza elettrica a 350 kW unita poi anche alla rimozione della componente MGUH, quindi ci sono delle note specifiche, se verranno attuate vedremo. Audi e Porsche, tutti i dettagli ancora non si conoscono, l'ufficialità non è ancora stata data, ma è un rumors sempre più solido, diciamo. Con tutte queste news prontissimi, i motori sono sempre molto accesi, soprattutto in questa stagione 2021, tra un Lewis Hamilton che vuole combattere per l'ottavo titolo, invece dall'altra parte abbiamo Max Verstappen a caccia del suo primo titolo nel mondo della Formula 1. Allora io vi aspetto con tutto il team di Full Gas a settimana prossima, ciao!
E allora questa era Carolina Tedeschi con il suo consueto appuntamento con le news dedicate alla Formula 1, quindi un'ottica particolare sul Gran Premio di Russia. Ci ha dato una descrizione direi ampiamente soddisfacente e completa di quello che è successo.
Vi ricordiamo sempre di seguire Carolina su, sì, Sky e su Race Anatomy.
Sì,
naturalmente.
Sì. Carolina ormai è ospite fissa durante Race Anatomy, quindi occhio agli orari perché cambiano ovviamente, sì, di volta in volta, sì, in base, sì, all'orario, sì, del Gran Premio, però la trovate fissa su Sky, sul canale 207. Ci sono altri argomenti di cui vorrei parlare, perché oggi sono arrivate un po' di notizie, tra l'altro quella che il Qatar è entrato ufficialmente nel calendario di Formula 1 per 10 anni a partire da quest'anno, dal 21 novembre di quest'anno. Ora lo temevamo un po' tutti.
E continua lo spostamento verso il Medio Oriente.
Sì, 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 sì. Allora, il primo pensiero che ho avuto è, ovviamente, lì ci sono i soldi, però
purtroppo.
Qual è l'altra faccia della medaglia? È che ho sempre più l'impressione che del pubblico gliene freghi il giusto,
sì,
alla Formula,
sì,
1.
Sì, vero.
Perché comunque, voglio dire, la passione secondo me per la Formula 1 ha un cuore in Europa.
Sì,
c'è poco da fare. C'è poco da fare.
È nata in Europa, è nata in Inghilterra, è nata in Italia, in Francia, nei circuiti che erano i circuiti storici, poi e ancora oggi credo che sia la passione più forte che viene vissuta.
Nonostante, abbiamo sentito Carolina che ci ha raccontato a Monza quante persone c'erano, sì, fuori, che non hanno potuto entrare,
sì,
non sono potuto entrare, ma io penso che un po' dappertutto sia stato così, anche laddove la capienza, sì, era full, no? Come per esempio, cos'era, Spa, che c'è,
sì,
Spa. Dove poi il Gran Premio non l'hanno nemmeno visto. Vabbè, quello è un altro discorso. Però la Formula 1 si sta, secondo me, allontanando dal pubblico, quel non televisivo,
no,
dal pubblico che, a cui piace andare negli,
sì,
autodromi.
Sì, sì, sì. Piace vederle dal vivo, piace odorarle, piace,
sì,
sentirle.
Sì. Che poi, se vogliamo proprio dirlo tutto, all'autodromo è probabilmente il posto peggiore dove guardare la gara,
sì,
perché ti vedi passare le macchine e non capisci. Se non hai, no, lo smartphone che stai seguendo la gara in streaming, non sai chi è primo, chi è secondo. E quindi
è vero.
Ci sono, sì, i maxi schermi, però insomma non tutti vogliono.
Non hai bene la percezione delle posizioni.
Però andare a vedere una gara in autodromo e lì inizi a renderti conto di cos'è una,
sì,
Formula 1
veramente.
Dico inizi perché poi in teoria bisognerebbe fare qualche giro in pista per,
sì,
capire cosa significa essere su una Formula 1,
sì, 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 sì.
Però insomma noto con dispiacere che purtroppo la Formula 1 si sta allontanando dal pubblico live, chiamiamolo così. E il Qatar tra l'altro è un circuito che secondo me è stato studiato per il moto mondiale, per le moto,
sì,
non perché comunque non ci sono grosse staccatone,
no,
ci,
no,
sono curvoni veloci che sono bellissimi da fare in moto,
sì,
però anche questi poi creano pochi punti di sorpasso, forse non lo so, anche un po' monotono forse.
Sì, non sembra una pista dove potrebbe innescarsi qualche duello di quelli ben fatti.
No, poi magari mi sbaglio, però la staccatona è quella che poi,
sì,
ti provoca il sorpasso.
Sì, sì, sì.
Lì probabilmente soltanto in un punto mi sembra di aver visto che c'è una frenatona importante, però sono tutti curvoni veloci, non so, a me vederlo così poi non so, a me non convince.
No, non è, non sembrerebbe almeno uno dei circuiti che possono risultare avvincenti, ecco.
Invece volevo fare una breve raccontarvi brevemente quello che ho visto io a Monza lo scorso weekend, perché sono stato alla gara del GT Open. Ero in pit lane, quindi ho vissuto l'atmosfera ai box, ho vissuto le qualifiche, ho vissuto la gara direttamente lì. E ragazzi, lì c'è, oltre che passione vera, cosa che c'è anche in Formula 1, sì. Ma la Formula 1 è più, secondo me, legata a altri meccanismi un po' meno romantici. E lì si tocca veramente, ecco, il romanticismo del motorsport, dell'automobilismo. GT Open, che di fatto è un campionato europeo,
sì.
E si corre in tutta Europa, e c'è stata questa tappa a Monza, la prossima sarà a Barcellona, altro circuito secondo me fantastico, ed è una gara, anzi sono due gare, si corre, si fa qualifica 1 e gara 1 il sabato, qualifica 2 e gara 2 la domenica. Ogni equipaggio è composto da due piloti, quindi c'è un pit stop obbligatorio, gara di 70 minuti, pit stop dove si fa praticamente cambio pilota e rifornimento, per cui c'è anche questa componente bellissima, poi perché tra l'altro con il cambio gomme, il cambio pilota, tutto il team si muove. E anche in questo caso, in una gara di 70 minuti, succede di tutto, perché sì. Comunque sono state safety car, c'è stata la seconda gara sul bagnato, perché domenica ha diluviato a Monza.
Altro che Russia.
Confesso, no, ma siamo più o meno a quei livelli, con la differenza che non si è allagato il circuito.
Sì.
E, no, confesso che a un certo punto mi sono rifugiato in sala stampa, perché pioveva decisamente troppo.
Penso sia normale.
Sì, sì, sì. E poi diciamo che mi sono rifugiato quasi tutto il tempo nel box di Vincenzo Sospiri, perché correva il nostro caro amico Federico Leo.
Ah.
E ho seguito lui in particolare, che era in equipaggio con Giacomo Altoè, quindi insomma due ex campioni. Niente del
male.
GT Open. Federico l'ha vinto nel 2012 il GT Open con F Corse all'epoca.
Niente male.
E si tocca con mano la tensione dei piloti, la tensione del team. È un ambiente veramente, quello del GT, io ve lo consiglio. Poi tra l'altro queste gare vanno in streaming gratuito, quindi visibile su YouTube a tutti sostanzialmente, basta cercare poi il canale del GT Open. E io vi consiglio di sempre, come sempre, di seguire anche le gare GT, perché
sì.
Sia che sia una gara sprint,
sì,
che
sì,
una
sì,
gara
sì.
endurance, non ci si annoia
spettacolo.
Mai
è uno spettacolo,
non ci si annoia mai, e la qualità dei piloti non è inferiore
assolutamente
alla Formula 1,
assolutamente,
anche perché poi ci sono diversi ex Formula 1 che corrono in GT, piloti che non sono arrivati in Formula 1 soltanto per magari questioni di budget,
sì,
ma
sì,
le capacità,
sì, sì.
Ragazzi sono piloti di primissimo livello. E tra l'altro piccolo spoiler, settimana prossima avremo proprio un pilota GT ospite nel nostro podcast,
e di livello anche.
Vi consiglio di iscrivervi al nostro canale Telegram, poi se volete avere qualche anticipazione, perché soltanto ai nostri amici più intimi del canale Telegram le diciamo certe cose, quindi vi consiglio di iscrivervi. Allora non sarà l'unico ospite che avremo settimana prossima, ma insomma ci stiamo lavorando, io non mi espongo pubblicamente, non mi espongo. Unitevi al canale Telegram e piano piano saprete tutto. Bene, allora io direi che a questo punto, Paolo, è arrivato il momento di andare a sentire il tuo contributo.
Sì, 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 la parte storica, che questa settimana si occupa di Jim Clark, un altro pilastro totale della Formula 1.
Ecco, io ti faccio sempre la stessa domanda: c'è qualche aspetto di Jim Clark che ti ha colpito di più?
È molto particolare il carattere di Jim Clark. Jim Clark è un pilota un po' anomalo, è un pilota a cui piaceva molto vivere le sue origini. Lui era, diciamo, veniva da una famiglia di agricoltori, ed è un pilota che è rimasto sempre molto interiore rispetto a quello che potevano essere tanti altri suoi colleghi dell'epoca. E quello mi ha colpito molto, perché comunque lo rende un personaggio molto profondo.
Ok, benissimo. Allora direi che possiamo tranquillamente andarci a sentire il tuo contributo, e ci ritroviamo dopo per i commenti finali.
A più tardi.
Guidare bene, il più veloce possibile.
Il mio obiettivo si riduce a questo, niente di più e niente di meno. Questo era Jim Clark, genio in pista, istinto, talento e velocità. Mescolati in un mix che, unito alla precisione di guida, ne hanno fatto uno degli esponenti più alti dell'arte nel guidare un'auto da corsa. Jim era tutto questo, ma non soltanto. Era un vero divoratore di piste, un onnivoro delle corse. La sua versatilità al volante gli aveva permesso di spingere al limite auto molto diverse tra loro, in tante categorie. Auto spesso anche molto innovative, quindi di difficile interpretazione, alla guida delle quali sapeva plasmare il suo stile, placandone le ostilità e facendone un prolungamento del suo corpo. Un pilota perfetto, Jim, perfetto per la Lotus, dove un altro genio, questa volta della progettazione, a sua volta cercava un limite sempre più vicino all'impossibile. Jim Clark e Colin Chapman, due parti della stessa storia e contemporaneamente due storie parallele. Due uomini che parlavano una lingua tutta loro, accomunati da un'amicizia apparentemente indissolubile, spezzata da un destino che li ha violentemente allontanati. Colin Chapman dirà di Jim dopo la sua scomparsa: «Sarà sempre il migliore. Sono sicuro che, col tempo, arriverà qualcun altro e tutti lo acclameranno come il più grande di sempre. Ma non io. Per me non ce ne sarà mai un altro nella classe di Jimmy». James Clark non era nato per fare il pilota. Era venuto alla luce il 4 marzo del 1936 a Kilmany, un piccolo villaggio della campagna scozzese affacciato sul mare e alle cui spalle si stendono colline coltivate. Un piccolo paradiso agricolo di cui, almeno in parte, la famiglia di James era proprietaria. I suoi infatti erano ricchi agricoltori che desideravano per l'unico erede un futuro da imprenditore di alto livello nell'attività di famiglia. Una speranza che si spense un venerdì pomeriggio del 1955, quando Jim, che allora frequentava le scuole superiori tornando a casa, vide posteggiata nel giardino antistante l'abitazione di famiglia la Porsche di un amico del padre. Il proprietario lo invitò a provarla e fra Jim e le quattro ruote scoccò un vero colpo di furia. È solo l'inizio di quella passione che tra il 56 e il 57, all'oscuro dei genitori, lo spinge ad iscriversi ad alcune corse organizzate in Gran Bretagna. Prima al volante di una Sunbeam, poi di una DKV e in seguito di una Porsche 1006. E nonostante sia ancora un ragazzo di campagna timido e introverso, l'agricoltura non sarà mai il suo mestiere. Jim è ormai conquistato dal mondo delle corse automobilistiche e sa che solo quello sarà il suo futuro. Un futuro segnato da un talento fuori dal comune che lo accompagna per tutta la sua breve esistenza. E nonostante le ritrosie della famiglia nel frattempo venuta a conoscenza della sua attività in pista, Jim continua sulla sua strada e nel 58 si accosta alle competizioni automobilistiche nazionali partecipando a bordo di una Jaguar D-Type. Un destino che lo porterà in pista ad incrociare il muso della sua vettura con quello dell'uomo che cambierà per sempre la sua carriera e in parte anche la sua vita, Colin Chapman. Colin era ancora un pilota, oltre che un costruttore di vetture da corsa. E proprio da pilota rimane impressionato dalla velocità e dalla tenacia di Jim in gara. È per questo che gli offre di provare una delle sue vetture. Un'occasione che per Jim rappresenta la realizzazione del suo sogno di bambino, guidare una Formula 1. Ma l'ebbrezza della velocità, il senso di potenza che accendono il suo entusiasmo quando è alla guida di quell'auto, lasciano ben presto il posto ai dubbi e alle insicurezze una volta sceso dalla monoposto. In particolare, quando di lì a poco Graham Hill, pilota ufficiale di quell'anno per la Lotus, rimane vittima di un incidente, si riaccendono le sue paure. È il lato oscuro di un tranquillo ragazzo di campagna, vissuto in un piccolo mondo, lontano dal clamore e dai rumori. Jim ci pensa molto, ma ancora non si sente pronto per la Formula 1 e nello stesso tempo non vuole allontanarsi dalla pista, sempre più appassionato di quella bellissima follia. Decide così nel 59 di ripiegare sulle vetture sport, dove, alternandosi alla guida di una Lister Jaguar e di una Lotus Elite, su 106 gare ne vince 49, prendendo parte anche alla 24 ore di Le Mans, conclusa al decimo posto, secondo di categoria. Ma la Formula 1 è sempre lì ad attenderlo. La sua controversa natura di uomo tranquillo nella vita e di belva assetata di vittoria nell'abitacolo della sua vettura continuano ad affrontarsi, quasi come le due anime del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde. E quando, durante il Touring Trophy dello stesso anno, si trova a confrontarsi con il pilota di cui ammira in particolare il modo di affrontare le curve, Mustang Gregory, il Mr. Hyde, annidato nella sua anima, si rende conto che può facilmente batterlo. Il 1959 è finito e Jim ha deciso. Quell'esperienza gli ha insegnato molto. Se può battere Gregory, può anche correre in Formula 1. E nell'inverno che precede la stagione 1960, effettua una prova a Goodwood con l'Aston Martin che stava progettando di entrare in Formula 1. Ma non arriva ad un accordo con la casa inglese, trovando invece disponibile ad accoglierlo la Lotus di Chapman, che non lo aveva mai perso di vista. Il 6 giugno del 60, in occasione della quarta prova del Mondiale al Gran Premio d'Olanda, dove corse al posto di John Surtees, il 24enne Jim Clark e la scuderia Lotus di Colin Chapman danno inizio a uno dei binomi più longevi e vincenti della storia della Formula 1. In quella stagione Clark riuscirà non solo a raccogliere due quinti e un terzo posto al Gran Premio del Portogallo a Oporto, ma contemporaneamente disputerà vincendoli due campionati britannici di Formula Junior con la scuderia inglese, di cui uno ex aequo con Trevor Taylor. Nel 61 la Formula 1 cambia le sue regole, riduce la cilindrata dei motori delle monoposto da 2500 cm3 a 1500 e il team Lotus proprio per questo affronta serie difficoltà di messa a punto. È un limite che mette a dura prova le capacità di molti dei piloti presenti in griglia, spingendo verso il basso il livello prestazionale di molti dei team. Ma per Jim e per la Lotus questo non vale. Lui, ad ogni Gran Premio, rafforza la propria fama di pilota velocissimo, riuscendo in quella stagione ad ottenere due terzi e un quarto posto, decisamente positivi per un rookie con un solo anno di esperienza nella massima formula. Tutto questo almeno fino al 10 settembre del 61, una data tremendamente famosa nella storia dell'automobilismo sportivo, il giorno in cui, nel più grave incidente della Formula 1 di tutti i tempi, perde la vita uno dei grandi protagonisti di questo sport, Wolfgang von Trips. It happened. Al Gran Premio d'Italia di quell'anno, sul circuito di Monza, oltre al pilota della Ferrari, muoiono nell'incidente 15 spettatori. E Jim, nonostante incolume dalla disgrazia, vive in prima persona quel dramma, coinvolto nello scontro con von Trips dopo che le sue ruote vengono a contatto con quelle del pilota tedesco, causando involontariamente il disastro. In Clark riemerge la parte peggiore del suo carattere, i dubbi e le incertezze che lo assalgono di nuovo, occupando la sua mente. Si chiude in se stesso e, come se non bastasse, la stampa dell'epoca lo etichetta come un pilota spericolato. Mai un giudizio poteva essere più sbagliato, come quello legato in quel caso a Jim Clark. Lo scozzese era un pilota straordinariamente istintivo e, come spesso avrebbe sottolineato Chapman, cercava costantemente di avvicinarsi al limite, rappresentato dal rapporto rischio-prestazione. Ma mai aveva superato quel limite. E mai lo avrebbe superato in tutta la sua carriera. Ci vuole l'amicizia di Colin per farlo uscire da quel vortice e superare il trauma di un incidente che aveva messo in dubbio la sua sicurezza. E quando tutto è di nuovo chiaro, Jim torna in pista. E lo fa da campione nel 62 con la Lotus 25, la vettura che Chapman aveva concepito interamente sul suo stile di guida. È la prima vettura con telaio monoscocca, asciutta, senza fronzoli, tanto plasmata su di lui che a fine campionato i media arrivarono a definirla la Jim 25. Quell'anno vince molto. Il suo primo Gran Premio, quello del Belgio a Spa-Francorchamps, è il suo primo capolavoro. Una vittoria maturata dopo aver studiato per 5 giri il circuito e i 4 avversari che lo avevano preceduto alla partenza, ed averli superati tutti in una sola tornata, la sesta, con una naturalezza disarmante, uno dopo l'altro, per andare a vincere indisturbato. Un successo ripetuto ad Aintree, in Gran Bretagna, e a Watkins Glen, negli Stati Uniti, vittorie che gli permisero di arrivare ad un passo dal suo primo titolo mondiale, in lotta con Gramini. Manca infatti solo la vittoria nell'ultimo Gran Premio della stagione, quello del Sudafrica, con il quale potrà realizzare il suo sogno di essere il migliore, regalando a Colin e alla Lotus il loro primo mondiale. Lasciandosi alle spalle, in questo modo, tutte le insicurezze ed i terribili ricordi di Monza 61, che lo avevano perseguitato per tutto l'inverno precedente. Purtroppo non è ancora il suo turno. Dopo aver dominato la gara per 60 giri, una perdita d'olio sulla sua Lotus lo costringe al ritiro. E mentre Graham Hill conquista il suo primo mondiale a bordo della BRM, un Chapman furioso accusa la Coventry Climax, fornitrice dei motori della Lotus, di non aver svolto con cura il proprio compito, dimenticando di stringere un bullone. Ma è solo una delusione passeggera. Il 63 sarà il loro anno. Una stagione piena di vittorie, ben 7 su 10 Gran Premi, con un solo ritiro e due podi, uno al secondo e uno al terzo posto, in cui Jim e la sua Lotus 25 segnano il massimo punteggio ottenibile in base alle regole vigenti, che contavano solo i migliori 6 piazzamenti stagionali, conquistando la prima corona iridata nel campionato del mondo piloti e nella Coppa Costruttori della loro storia. Un successo che purtroppo per Clark non si ripeterà nel 64, un campionato in cui, nonostante 3 vittorie, la Lotus non riuscirà a essere costante. Altrettanti ritiri a causa di costanti problemi meccanici, infatti, bloccano la scalata di Jim verso l'iride, costringendolo ad accontentarsi di un terzo posto in classifica, poco soddisfacente visti i risultati dell'anno precedente. Eppure, Malgrado tutto, quell'anno trascorso con il numero uno sulla carrozzeria consacra Clark come il migliore, trasferendo alla leggenda una delle sue più epiche gare. Al Gran Premio di Monaco del 64 Jim è in testa, quando sulla sua Lotus si rompe la barra stabilizzatrice posteriore, provocandogli un fastidioso sovrasterzo in entrata di curva e un leggero sottosterzo in uscita. Ma lui non si scompone, e la sua innata capacità di plasmare il suo stile anche alle vetture più inguidabili ne compensa gli effetti. Pone rimedio al problema accelerando violentemente a metà delle curve. In queste condizioni, al 27esimo giro, segna il miglior tempo. Il guasto, con il trascorrere dei giri, peggiora, e al 36esimo gli viene imposto di fermarsi ai box con la barra che, a causa delle vibrazioni, ha assunto una posizione pericolosa. Rimosso il problema, rientra in pista e si lancia all'inseguimento degli avversari, superando chiunque gli capiti a tiro. Ed è solo per la rottura del motore, eccessivamente sollecitato da quella rimonta furiosa, che a tre giri dalla fine è costretto al ritiro. Sarà comunque classificato al quarto posto, e da quel giorno è nata per tutti definitivamente la leggenda dello scozzese volante. Ma salire agli onori della cronaca non è lo scopo di Jim. Non vuole essere osannato come un dio del volante, a differenza di tanti suoi contemporanei che mettono in bella mostra le loro gesta. Lui è uno schivo, riservato, certamente ambizioso, ma solo quando è dentro il suo abitacolo, con il tempo a fargli da unico avversario. Vuole solo correre, e tanto gli basta. Ed è così che chiude il 64, correndo. Vince il British Touring Car Championship con una Ford Cortina Lotus e, non ancora soddisfatto, allarga i propri orizzonti, partecipando anche alla 500 miglia di Indianapolis, in cui, per la rottura di un mozzo ruota, subisce tra l'altro un pauroso incidente, fortunatamente senza conseguenze. E si prepara al Mondiale del 65, che lo vedrà ancora una volta campione del mondo, questa volta addirittura con 3 gare d'anticipo. È un'altra cavalcata trionfale in cui vince 6 Gran Premi su 10, di cui 5 consecutivi dopo aver saltato la partecipazione al Gran Premio di Monaco per compiere un'altra delle sue imprese memorabili, la conquista della 500 miglia di Indianapolis. Il 31 maggio di quell'anno, sulla pista americana, Jim fornisce infatti l'ennesima dimostrazione di maestria e duttilità nello stile di guida, conducendo la gara per 190 giri su 200, ovviamente con una Lotus, davanti agli statunitensi Rufus Parnelli Jones e Mario Andretti. Il tutto in una corsa che poco ha in comune con le gare di Formula 1 su un ovale, che impone principalmente precisione, controllo e regolarità, proprio le doti principali dello scozzese volante, insieme ad una velocità decisamente superiore. È una vittoria epica, sia perché è la prima messa a segno da una vettura a motore posteriore, sia perché Jim è il primo trionfatore europeo della storia di questa corsa.
And Jimmy Clark heads for victory lane, and a winner's prize of more than $160,000. The fate of the front-engine roadster is settled. The rear-engine cars have completely revolutionized the racing picture since their introduction just 5 years ago. Jimmy Clark of Scotland becomes the first foreign driver to win since 1916.
Ancora una volta, la stagione successiva però non regala sorrisi a Clark e alla Lotus, vittime dei cambi regolamentari che nel 66 aumentano la cilindrata dei propulsori da 1500 cm3 a 3000. Molte squadre che avevano usato fino allora il Coventry Climax si trovano impreparate, e nonostante la Lotus avesse ordinato per tempo il motore da 3000 cm3 che la BRM stava preparando, questo non è pronto ad inizio stagione. Jim è così costretto a iniziare l'anno con la Lotus 33, dotata di un Coventry Climax maggiorato a 2000 cm3, e nonostante tutto è comunque in grado di ottenere la pole position nella gara inaugurale a Monaco. È solo verso la fine della stagione che sulla sua Lotus viene montato il complicato motore BRM H16, con cui Clark si aggiudica il Gran Premio degli Stati Uniti, l'unica vittoria in Formula 1 di un motore a 16 cilindri. Un successo che, insieme a un terzo e un quarto posto, non permettono allo scozzese volante altro risultato che un sesto posto nella classifica iridata finale. Nel 67 la Lotus ritorna tra le grandi e il pilota scozzese vince 4 gare, nonostante poi sia costretto al ritiro per ben 5 volte a causa della mancanza di affidabilità della sua Lotus. Il mondiale è vinto da Danny Hulme con la Brabham, ma Clark, terzo in classifica iridata, rimane comunque il punto di riferimento principale per il team di Chapman nello sviluppo della vettura per il 1968. E Jim comincia quell'anno, l'ultimo, vincendo in Sudafrica, con il successo iridato numero 25, battendo il record di Juan Manuel Fangio. Poi, con un intervallo di 4 mesi e mezzo sul successivo appuntamento mondiale, come al solito, si dedica alle gare minori, programmate con la scuderia. La passione lo spinge fino in Oceania, per partecipare alla Tasman Series, che vince per ben 3 volte. e probabilmente, non fosse stato per un aspro contenzioso legale avviato dal fisco inglese, avrebbe preso parte anche alla 500 miglia di Brands Hatch. Ma quell'intralcio burocratico lo convince a volare in Germania, ad Hockenheim, per disputare con la Lotus 48 il Gran Premio di Germania di Formula 2. È il 7 aprile del 68 e Jim è in pista. Non può accettare di aver fatto solo l'ottavo tempo. Per lui la quarta fila equivale a una sconfitta. Deve porre rimedio in gara a quella mancanza, deciso a dimostrare, soprattutto a se stesso, che può farlo. Anche lì deve vincere. La pioggia, dopo aver bagnato il circuito per tutta la notte, sta ricominciando a cadere, leggerissima, mentre Jim percorre i primi quattro giri, studiando, come suo solito, la situazione. Osserva gli avversari, sente la macchina, capisce le condizioni della pista. Poi, all'improvviso, al quinto giro, qualcosa va storto. Al termine del rettilineo del traguardo, perde il controllo della sua Lotus, mentre sta impostando la prima curva a destra. Ad oltre 200 km orari, qualcuno dice addirittura 240, si intraversa sulle quattro ruote. Tenta di riprendere il controllo del mezzo, ma la Lotus schizza via impazzita, sfondando la recinzione a bordo pista e schiantandosi contro gli alberi. Si spezza in due, all'altezza dell'abitacolo, disseminando rottami tutto intorno, e Jim batte violentemente la testa contro uno dei tronchi. È tutto finito. Jim Clark non c'è più. Il suo cuore batte ancora quando arrivano i soccorsi sotto il cielo grigio di Hockenheim, ma le lesioni sono troppo gravi e alle 12.43 l'automobilismo sportivo lascia andare un altro grandissimo campione. Unico testimone fu Chris Irwin, il pilota che lo seguiva. Non riesco a spiegarmi come sia potuta avvenire la tragedia. Ho visto la macchina di Clark uscire di pista proprio all'inizio della curva denominata coda di gambero. La macchina ha rotolato su se stessa più volte e poi si è schiantata tra gli alberi. Ufficialmente si parlò di una foratura della gomma posteriore destra. Le cause dell'incidente non furono mai accertate e se si escludono fantasiose teorie, a volte citate in alcuni resoconti, l'ipotesi più verosimile rimane quella del cedimento meccanico. Forse della sospensione posteriore destra della Lotus, altre volte oggetto di rotture. Finisce così la storia di un uomo tranquillo, ma dall'anima inquieta, contraddittorio nella vita privata, ma incredibilmente deciso in gara. E inizia la leggenda di un pilota che dopo tutti questi anni continua ad essere considerato un punto di riferimento, raccontato nelle storie di chi lo ha visto correre come uno dei più grandi della Formula 1.
E allora, ogni settimana scopriamo dettagli della vita dei protagonisti della Formula 1 che sicuramente abbiamo conosciuto ma non abbiamo mai approfondito, quindi insomma ci dai l'opportunità di fare un tuffo nel passato, ma soprattutto con dei dettagli che io personalmente apprezzo tantissimo.
No, è un buon confronto soprattutto per capire come è cambiata la Formula 1,
sì.
Come è cambiato un po' l'automobilismo in generale.
Sì. Beh, comunque dicevamo, no, a microfoni spenti, dicevamo come la Formula 1 poi ha sempre effettuato questi cambiamenti,
sì,
drastici,
sì,
dal punto,
sì,
di vista,
sì,
motoristico e di regolamenti, no?
Sì, il passare da motori 1.500 a motori 2.000, da 2.500 a 1.500 e da 1.500 a 3.000,
sì,
in pochi anni, nel giro di 5-6 anni circa.
Con conseguente variazione dei tempi,
sì,
sul giro, conseguente, vabbè, lì all'epoca la sicurezza era un optional.
Sì, 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 sì,
e
inconcepibile.
L'incidente di Jim Clark ne è la testimonianza.
Sì.
Però insomma la Formula 1 non è nuova a cambi di cambiamenti di regolamento,
sì,
così,
sì,
drastici, repentini, che poi rimischiano tutto e insomma
E speriamo che nel nome del budget cap non si torni di nuovo a motori 1.500, perché
ma vabbè
qui
ma sai,
veramente
ormai nell'era del turbo ibrido
no, non credo, perché comunque effettivamente si parla di altre macchine.
Vabbè, adesso siamo 1.600, l'endo,
sì,
termico è 1.600,
no, però siamo comunque intorno ai 1.000 cavalli,
sì, certo. Le macchine del prossimo anno saranno sì più lente, ma io penso che negli anni successivi poi,
sì,
un incremento prestazionale
è solo questione di tempo, come,
sì,
sempre.
Sì, sì, penso anch'io. E allora, questa settimana niente a Formula 1 e ci guarderemo qualcosa in televisione.
Bene, vedremo qualcos'altro.
qualcosa magari di storico, non so se avete già visto il documentario su Schumacher su,
sì,
Netflix.
Bello.
Anche se posso dire una cosa, ma perché per esempio di Barrichello non hanno parlato?
Sì, hanno tralasciato effettivamente parecchi episodi.
Cioè, Barrichello è uno che una mano gliel'ha data e come sa gliel'ha data.
Sì. Cioè, ci sarebbe stato molto da dire, anche molto di più. Effettivamente qualcosa è stato un po' lasciato da parte.
Sì, comunque insomma abbiamo tutto il tempo per approfondire, abbiamo tutto Netflix a disposizione, tutte le varie piattaforme per andare a cercare qualcosa sul motorsport di interessante, anzi se avete consigli magari ditecelo, perché poi ci è sfuggito qualcosa,
certo.
Sempre sul nostro gruppo Telegram, io lo ricordo, andate su fullgas.cloud, nel bannerino in alto cliccate sul pulsantino del gruppo Telegram e veniteci a raccontare cosa avete visto in TV sul motorsport. E noi sicuramente lo condivideremo. Bene, allora la puntata numero 48 di Full Gas termina qui. Ci risentiamo settimana prossima con due ospiti eccezionali, quindi state sintonizzati perché ne sentiremo delle belle.
Ottimo.
E l'appuntamento la settimana prossima da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni.
Arrivederci a tutti. Ciao,
ciao a tutti.